Sinisa, le volevo provare a strappare un sorriso per sapere se è riuscito a trovare la famosa talpa di cui parlava ieri.
Ma no, perché si sarebbe saputo, no?
Perché si sarebbe saputo? Cosa avrebbe fatto?
Sarebbe rimasto a casa da qualche parte, nascosto, ma purtroppo siamo ancora in processo di indagare tutto, ma siamo sempre più vicini, ogni giorno siamo più vicini a,
vabbè,
a scoprire chi.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Le squadre forti stanno arrivando e sono lì. L'Inter, la Juve e il Napoli sono convinto che rimangono le squadre più forti, le squadre più attrezzate.
I ragazzi lo sanno, devo mantenere la soglia di attenzione sempre molto alta. Se noi teniamo la soglia di attenzione molto alta è difficile giocare contro i nostri.
Ricordiamoci che il nostro DNA è quello di metterci anche tanto cuore, tanta intensità, e l'abbiamo messo nel secondo tempo. Importante l'atteggiamento, chi è entrato bene, il risultato è arrivato anche grazie a questo.
Penso che il risultato è bugiardo, però mi è piaciuta la mentalità della squadra, abbiamo saputo soffrire. Io non voglio i giocatori che assomigliano a me, voglio i giocatori più tecnici, ma voglio una squadra. Ci sono dei momenti che non si può giocare sempre di fioretto, si deve giocare col coltello fra i denti. Io voglio questa squadra qua. Se ho giocatori che mi assomigliano non li faccio giocare, perché vado alla ricerca di un calcio diverso di quello di come giocavo io.
Che siamo una squadra vera sicuramente sì, gli ho detto, e credo che sia la prima volta che giochiamo senza Ibra, Simon e Benasser. Adesso siamo un obiettivo per tante squadre, e quindi quando riusciamo a vincere, quando riusciamo a mettere in campo prestazioni convincenti come stasera, è giusto che ci prendiamo le nostre soddisfazioni, è giusto che i ragazzi soprattutto si prendano i miei complimenti.
Voices, voci dal campionato, Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato, i vostri WhatsApp vocali, le vostre voices 349-238-6666 e poi quella di Pierluigi Pardo con il radio tweet di inizio
Ciao.
Settimana. Buongiorno.
Beh, buongiorno, il radio tweet è sul ritorno di 2000 spettatori negli stadi inglesi. Insomma, al netto di tutte le precauzioni e anche delle paure, perché sappiamo che il virus da questo punto di vista è assolutamente democratico, cioè non è che guarda in faccia a nessuno, bisogna evitare i contatti, quindi. Però sappiamo che si sta cominciando con i vaccini, sta finendo sto maledetto 2020, e quindi insomma quei 2000 di ieri sera ad Anfield, quei tifosi per il derby del North London tra Tottenham e Arsenal sono un segnale di speranza,
sì.
Insomma, verso una normalità che ci auguriamo di ritrovare nell'anno prossimo.
Mi sembra passata un'era geologica da quando entravano, non ti dico gli stadi pieni, ma addirittura quando ne entravano 1000 dalle nostre parti. È passato davvero tanto e fai bene a sottolinearlo. Dato che voglio regalarmi un lunedì scintillante ed elettrizzante, Riccardo Trevisani, buongiorno.
Buongiorno a voi. Distanziamoli negli stadi, magari. Se 2000 non ne vanno tutti nello stesso posto, io sono più contento comunque. Io l'ho visto andare tutti insieme.
Sì, sì, sì.
Anche separatini.
Sì.
4-5. Ma posso dire, credo che anche per Riccardo, credo che lui lo confermerà. È una curiosità, ma credo che sia interessante che anche noi nelle postazioni commento, rispetto ovviamente a 2 mesi fa, siamo molto più distanziati, quindi a San Siro l'altro giorno c'era Massimo Gobbi, c'erano credo 3 sedie vuote, io 3 sedie vuote e poi Gobbi, quindi una distanza lo sapevo adesso che sarebbe fatto questa battuta
mia.
Invece voi a Crotone eravate distanti?
Sì. Distanti di un. Abbiamo sempre una sedia in mezzo, quando viene da Milano c'è cioè il vetro in mezzo, insomma, è tutto molto ben organizzato. No, facevo questa battuta perché è stato molto bello vedere i tifosi, e credo che anche i 1000 che c'erano stati in Italia facessero già tanta differenza rispetto al
come no, assoluto. Tantissima, tantissima.
Però, però Dio mio, lo stadio è grande, cioè lo stadio da 60.000 posti, mettere 2.000 insieme non è proprio una furbata, secondo me. Però,
no, questo è chiaro che noi siamo contenti, io condivido l'entusiasmo di Pierluigi nel rivedere la Coppa di Liverpool, per dirti, però capisco perfettamente il discorso che fai. No, devo dire che è molto...
No, soprattutto, cioè, è meglio stare altri 2-3 mesi con gli stadi vuoti. Però ovviamente salvare
togliersi le scatole, questo problema
dubbio, valeva questo principio in tutte le fasi, soprattutto adesso che insomma la scienza mi sembra ci stia dando ragionevole fiducia sul fatto che insomma da qui a qualche mese dovremmo uscire.
Mi fa molto effetto e molto piacere festeggiare Sant'Ambrose con due milanesi doc come Trevisani e Pardo.
Io sono della Bovisa e Trevisani invece è nato proprio, è presente la rotonda della Besana.
Sembri Moratti, a sto giro sembri Moratti.
Simpatico.
Senti, ma Ricky, la Milan, la leggerezza al potere, no? Mentre i cingolati inseguono dietro, infine Indiana, adesso credibile, Inter, Juventus, Napoli non mollano, stanno arrivando, però il Milan, volando sulla sua nuvola di spensieratezza, continua a stare là.
Me la conferma che pensare positivo, il buon umore aiutano tantissimo. Io insisto dall'inizio perché credevo al calcio post lockdown e continuo a crederci, credevo al Milan dell'anno scorso e credo a questo. Io insisto che il Milan è una squadra che può lottare per il titolo, poi magari, ripeto, non lo vince, fa come la Lazio l'anno scorso e poi cede nel finale, ma intanto il Milan è lì. Il Milan è una squadra credibile perché adesso non ha battuto il Rio Ave senza Ibrahimovic, ha cominciato a battere la Sampdoria in trasferta, ha cominciato a battere la Fiorentina, è una squadra che ha fatto crescere tantissimo tanti giocatori, cioè chiunque gioca sulla tre quarti alle spalle della punta fa bene, penso ad Auge, penso a ieri Castiglieco, penso a Brahim Diaz, non ieri evidentemente, paradossalmente quello che sta facendo meno bene è quello che ha fatto meglio di tutti, cioè Çalhanoğlu, quindi anche sulla tre quarti bene, e Milan oltre a Ibra non ha neanche Leao, per me resta un giocatore eccezionale, è cresciuto che sì, sta crescendo Tonali, Calabria credo che a prestazioni così finisce a giocare in nazionale titolare. Onestamente sta facendo veramente grandi cose senza considerare che è il portiere più forte del globo terracqueo per dispersione, e questo mi sembra non in discussione. Il Milan è una squadra molto non un dettaglio, perché poi alla fine ha ragione lo zio Bergomi, lo diceva ieri sera al club, secondo me il Milan tiene alcuni reparti ha proprio dei mostri, cioè Hernandez chi c'è meglio a sinistra, Donnarumma chi c'è meglio in porta, Ibra chi c'è meglio davanti, lo stesso che sì, io penso che il Milan abbia delle basi solide e abbia un grande allenatore, perché pure questo va detto.
Esiste un dubbio, Pierluigi, sul Milan in questo momento?
Ma il dubbio sul Milan è legato al fatto che secondo me, e io non cambio idea, ci sono squadre sulla carta più profonde,
cioè la tre cingolate che stanno arrivando da dietro.
Attenzione, perché in queste 10 giornate sono successe delle cose, quello che dice Riccardo io condivido, qua siamo di fronte a una crescita, a uno sbocciare complessivo. La settimana scorsa ho fatto Milan-Fiorentina, avevo sottolineato la prova di Calabria e Kier. Uno è...
Ieri
non c'era Kier, ovviamente, fortuna, però voglio dirti... No, appunto, cioè è una squadra che è cresciuta in tanti giocatori chiave, in tanti outsider. Auge, ragazzi, è qualcosa di più di un buon cambio in questo momento. Quindi, anche dal punto di vista numerico e di profondità della rosa, il Milan ha fatto un salto di qualità dall'inizio della stagione ad oggi, secondo me, è importante.
Poi quando le cose vanno bene, vanno benissimo, perché ieri, per esempio, trova quel primo rigore occasionale fortuito su quell'apertura di Tonali in chiusura di primo tempo, meglio di così, ragazzi.
Assolutamente, però insomma comunque quando dopo 10 partite stai in queste condizioni e quando soprattutto dopo il lockdown hai i numeri che hai, perché poi sai c'è questo elemento, secondo me è importante, mai come quest'anno c'è stato un periodo di riposo tra una stagione e l'altra minimo, quindi di fatto noi stiamo assistendo è come fosse un campionato diciamo all'Argentina, no? Durante l'anno solare che è cominciato con il post lockdown, in questo post lockdown quindi le partite non sono più 10, sono 25, in queste 25 partite il Milan è stata per distacco la squadra migliore, quindi la sensazione è che siamo di fronte a qualcosa che non è una meteora necessariamente. Detto questo, io credo che ci siano tante interlocutrici, perché insomma Inter, Juve, Napoli, la stessa Lazio, la stessa Roma, insomma sono squadre che non vanno. Io sulle sette sorelle rimango assolutamente strong e non sto cambiando idea, mi sembra veramente un campionato di grande equilibrio, perché la facilità con la quale il Napoli vince a Crotone, perché il margine di crescita che ha ancora avanti a sé l'Inter, perché la Roma, poi se volete riparliamo dell'arbitraggio di ieri, comunque sì, la prima parte della stagione che ha fatto è clamorosa. La Lazio secondo me è una squadra che degli 11 è sui livelli top, a livello proprio di interagliatura, di cordone ombelicale, secondo me è veramente top, da Immobile, Leiva, Luis Alberto,
no,
Milinkovic,
ma c'è Acerbi, non c'è dubbio. No, ma delle 7 quella che è diventata
poi la Juve,
che comunque non piace a nessuno, credo nemmeno a Pirlo, però intanto resta lì. In quanto alla Roma, invece, Roma che strilla, ma secondo me forse pure troppo, perché ieri non so se hai sentito Marelli, a me mi ha convinto, è chiaro che l'arbitraggio è stato pessimo, quello di Maresca, più nei modi che nella sostanza.
Beh, Carlo,
perché
tutti gli episodi, adesso sinceramente poi secondo me gli errori sono due, o comunque uno e mezzo, no? Cioè la cosa di Obiang secondo me è rosso, molto più rosso che giallo, secondo me, per come
sì,
vedo io quell'episodio.
Anche secondo me, poi lui dice, fa impressione che comunque Pellegrini si è fatto male, però è un pestone nel pallone, pestone sì, su. Cioè, poi a me sembra che, Ricky, gli episodi incriminati non siano in fondo delle decisioni così profondamente sbagliate.
Obiezione.
Obiezione, certo, sei qua apposta.
Allora, seconda volta che sono d'accordo con Trevisani, in 5 minuti mi preoccupo.
Anch'io un po'.
Allora, la situazione di ieri secondo me è questa. Io ho visto la partita integralmente e la gestione dal minuto 1 al minuto 90 di Maresca non mi è assolutamente piaciuta, per tutta una serie di motivi che vado ad elencare. Innanzitutto Biang non è stato ammonito nel primo tempo per un fallo su Dzeko, a palla già scaricata, nel momento in cui già aveva ammonito Pedro per quel microfallo, e quindi non mi piace il metro, perché se ammonisci Pedro per quel microfallo, Biang che scarica su palla già scaricata va a fare un fallo d'ammonizione e non viene ammonito a fine azione, è un errore grave per il metro che stai tenendo. Il secondo giallo non si discute, è una follia di Pedro, che però arriva alla prima espulsione in carriera in 350 partite, e anche questo secondo me va sottolineato. Dopodiché il secondo fallo di Obiang, il rosso diretto, non ne stiamo neanche a parlare, e il rigore non è un rigorissimo, ma capisco Fonseca, perché se ne è visti assegnare anche contro, ma in generale ne ha visti assegnare un centinaio negli ultimi 15 mesi, molto meno rigori di quello di Ayan. Ora io dico questo, sapete cosa penso della Roma, e quindi non sono neanche un fan esagerato né di Fonseca né della rosa al completo della Roma, però Fonseca ieri è stato mandato via per la prima volta, è uno che non ha campato alibi per il Covid, non l'ha campato per gli infortuni, non l'ha campato mai per un arbitraggio, se non a Roma Cagliari dell'anno scorso, il gol non attaccato al 90esimo. Se a distanza di un anno anche Fonseca sbrocca, io tenderei a pensare che abbia ragione. Cioè l'arbitraggio di Maresca ieri è francamente terrificante.
Sì,
non è
perché
a Roma, ma è veramente brutto.
Ci sono degli errori. Obiang su tutti, ci sono degli episodi discutibili, e alla fine tutti gli episodi discutibili sono dalla stessa parte, premesso che, per carità, non è che nell'arbitraggio debba essere compensazione, chiariamo questo concetto, però il dato politico alla fine della giornata è che ci sono state delle situazioni come quella di Obiang assolutamente indiscutibili. Sono d'accordo sul giallo di Obiang nel primo tempo su Dzeko, e poi delle altre situazioni borderline che sono andate tutte dalla stessa parte, come quella del rigore. Quindi dai, secondo me ieri è onestamente, insomma, una giornata storta.
No,
poi,
ma di sicuro arbitrato male, di sicuro arbitrato male.
Voglio dirti, ci sono state anche delle situazioni, il fallo di Dzeko c'è sul gol, il fallo di Dzeko c'è sul gol,
certo,
però c'è quel gesto di Maresca.
Certo.
Assolutamente, fallo tutta la vita.
No, perché sentiamo la discussione, però se Maresca dice che non è fallo in diretta, allora non deve intervenire il VAR. No, ma il VAR è proprio lì apposta per correggere i tanti errori che ha fatto Maresca. Il problema è che ha corretto l'unico che era andato dall'altra parte, come dicevo.
Esatto.
Quindi chiaramente
non ha corretto Bianche, o non ha portato a rivedere l'episodio del rigore. Secondo me, sono d'accordo con Riccardo, da ieri, cioè, è una di quelle situazioni, non ne capitano spesso, non sono assolutamente complottista, lo sapete, anche se no cambierei lavoro, però è una di quelle situazioni dove alla fine di una partita una squadra esce con la mano in bocca,
la Roma ieri ha complotto, lungi dal complotto,
assolutamente.
È una partita da 4 di Maresca che salterà 2-3 partite, quindi top.
Allora,
oltre a questo.
Allora esatto. Stop anche per noi pochissimo, ma torniamo subito, state lì a tutte e due.
Ciao ragazzi, comunque va bene così, cioè, vince il Milan, parlate della Juve, vince il Milan, parlate di Conte, bravi bravi, continuate così che vedo che porta bene.
Tutti convocati, anche su WhatsApp.
Tutti convocati.
Convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, oggi, dopo aver fatto i complimenti al Milan, dovete anche dire che ieri sera c'erano due rigori a favore della Sampdoria, di cui uno, quello su Damsgaard, netto, ok? Netto! Ditelo per cortesia, perché è uno scandalo.
Ehi, signor Carlo, ma una bella sorpresina, un Eriksen alla Juve. Io vedo una zolla di campo con scritto il suo nome lì a centrocampo. È tanto pazzesca l'idea.
Allora, mi interessa più il secondo WhatsApp del primo. Vabbè, l'ha detto l'ascoltatore, se secondo lui c'è una rigore per la Sampdoria, non vorrei fare un giorno in
Pretura, ma
un giorno a Moviola.
Mi
appassiona abbastanza poco. Il secondo discorso mi appassiona di più, perché strilla la Roma, ma strilla anche la Danimarca. Salvate il soldato Eriksen. Ora, questo discorso è interessante. Mi sorprende soprattutto come una società come l'Inter continui a consentire il maltrattamento tecnico di Eriksen, giocatore peraltro molto costoso dal punto di vista dell'ingaggio da parte di Conte. È veramente una situazione che mi sfugge, Riccardo.
Vado io? Sono molto sorpreso, perché in un momento in cui le cose stanno andando di nuovo bene per l'Inter, il bisogno di crearsi una polemica dentro casa non lo comprendo tantissimo, nel senso che 10 minuti, 7 minuti e 2 minuti diventa quasi una scelta, non è più una casualità. Le prime due partite poteva sembrare un'esigenza del momento, quando lo fa entrare a 90 e 34 con 3 di recupero, secondo me andiamo proprio su un discorso legato al voler incidere da quel punto di vista, cioè voler far notare che Eriksen deve giocare quei minuti lì. E io sono d'accordo che magari Eriksen non debba giocare, perché il 3-5-2 bilancia l'Inter meglio, il 3-5-2 ci ha ridato al campionato, più che altro, una squadra molto più solida, molto più credibile, molto più vincente. Però non c'è bisogno di maltrattare un giocatore di quel livello.
Siamo a livelli di mobbing, ragazzi, perché veramente.
No, ma soprattutto appunto non si comprende, cioè, Antonio Conte si lamenta del fatto che c'è sempre un po' di accanimento nei confronti dell'Inter. Secondo me non c'è l'accanimento nei confronti dell'Inter, l'accanimento c'è, ma non è accanimento, la pressione c'è e lo sa benissimo lui, che è un grande allenatore, in tutte le grandi squadre. Quindi non c'è, da questo punto di vista, insomma, poi che il mondo interista sia un mondo molto dialettico, che i tifosi dell'Inter piaccia avere il dibattito continuo, loro stessi fanno il dibattito su Eriksen in queste ore, è abbastanza ovvio, ma fa parte del gioco, di un grandissimo club che ovviamente ha grandi investimenti, grandi passioni, tifoseria innamorata e inevitabilmente tante pressioni addosso. Ora qui se lo sta facendo un po' da solo il caso Conte,
tra l'altro in una serata che io ho commentato quella partita, per me è una serata di crescita, indiscutibile, perché l'Inter ha vinto la prima partita in casa della stagione
senza soffrire.
Gestendo, dando la sensazione di poter anche addormentare la partita. Il gol del 2-0 da questo punto di vista è un gol paradigmatico, arriva dopo un lungo possesso palla proprio a far uscire il Bologna, poi la grande idea di Brozovic e il gol di Achì. Quindi assolutamente una serata positiva, in cui insomma non parlare di Eriksen sarebbe stato sicuramente preferibile, a meno che invece a Conte questo stato di tensione poi di fondo piaccia, non per motivi narcisistici, ma per motivi evidentemente. Io ho stima di Conte, quindi ripeto, per me non è masochista, non è che ha litigato con Eriksen e non lo fa giocare perché gli sta antipatico, non posso pensare una roba del genere. Tatticamente sicuramente si inserisce poco nel tipo di contesto che sta disegnando, francamente sì,
però ti fa l'ingresso pensare,
al 91esimo non mi piace, non mi piace, ma soprattutto inevitabilmente poi fa sì che si debba parlare di Eriksen.
Ma è chiaro, poi magari vuole spostare lì il discorso per toglierlo da altre parti, ma sinceramente non lo capisco. Guardandola da fuori mi sembra tutto piuttosto evidente. Eriksen andrà via a gennaio, Conte non lo vuole, non l'ha mai voluto, non lo vorrà mai. È un giocatore che di ingaggio costa molto all'Inter, è un giocatore, quindi non è uno di quelli parametro zero, a via, e festa finita. Cioè è un investimento importante. Quello che mi sorprende è che un club come l'Inter dica vabbè, fai pure, mettilo in campo come l'ultimo dei ragazzini a primavera per perdere tempo, va bene così. Questo lo trovo abbastanza sorprendente. Vorrei, lasciando lì questo argomento, invece andare sulla partita che ha commentato Riccardo ieri. Massimo Mauro mi spiegava come la magia non può essere un fattore, quantomeno sul medio-lungo periodo, specialmente senza il pubblico. Intanto però il Napoli vestito da nazionale argentina è 8-0 nelle ultime due partite, e soprattutto se parliamo anche di questioni tattiche, ne abbiamo parlato per l'Inter, lo facciamo anche per il Napoli, ha trovato un suo equilibrio con Demme vicino a Bakayoko e poi la fantasia davanti, Ricky.
Sì, io credo che come lo sistemi è una squadra veramente che ha grande struttura. Per esempio c'è l'esterno destro che lo fa Lozano alla grandissima, ma se entra Politano va alla grandissima lo stesso. Sì. Credo che uno dei pochi insostituibili sia Lorenzo Insigne, specialmente se nelle giornate come le ultime. Onestamente a me continua a sembrare una squadra che ha gioco, idee, un'ottima fase difensiva, ha in Ospina un portiere che mi sta sorprendendo e ha per me un allenatore veramente... Prima sentivamo il blob, no? All'inizio abbiamo sentito Gattuso per ultimo degli allenatori. Io non riesco a ricordare una dichiarazione sbagliata di Gattuso. C'è proprio uno che, oltre a fare bene sul campo, e abbiamo visto in un anno il Napoli cos'era e cos'è diventato, vincendo anche non accidentalmente in mezzo a una Coppa Italia, ma parliamo proprio di uno che anche a livello comunicativo è veramente, veramente molto molto in gamba. E infatti mi riallaccio, scusatemi, alla cosa di Conte, che è venuto nel post, non so se anche da voi Pier, ma sicuramente da noi a Sky, ha detto: io ogni cosa che faccio la faccio per il bene dell'Inter. È proprio quello che cozza col discorso di Eriksen, perché secondo me parlare di Eriksen non aiuta tantissimo la serenità dell'Inter.
Guarda, aggiungo che non solo non sbaglia una dichiarazione Gattuso, ma non fa mai una dichiarazione banale. Cioè ci sono... perché questa non è una sottolineatura che va fatta, no? Ci sono allenatori che sanno comunicare bene, nel senso che non fanno disastri, non fanno casini, dicono la cosa giusta. Gattuso li scavalca. Gattuso da questo punto di vista li scavalca. Io spesso ho detto che delle volte era fin troppo sincero anche nei confronti di se stesso, nel senso che si è sempre preso delle responsabilità che forse erano anche eccessive. Quindi questo candore, quasi questa sincerità, tante volte l'ha portato anche a prendersi dei rischi. Oggi è veramente un allenatore che mi sembra sia in una fase di proprio di maturazione enorme, ed è cambiato tanto per sua stessa missione dal punto di vista tattico, dal punto di vista psicologico nei mesi di Napoli. È un allenatore che a un certo punto ha cominciato a capire che poteva giocare un calcio molto più diretto per la qualità degli uomini che aveva. È un ragionamento che ha fatto nel post partita di Napoli-Atalanta che ho presentissimo e che è secondo me assolutamente vero. Cioè anche lui secondo me ha cambiato alcuni suoi principi filosofici, oltre ad avere una forza nei confronti del gruppo.
Ma secondo te
il
Napoli sta seduto allo stesso tavolo dell'Inter e della Juventus o in quello accanto?
Assolutamente sì. Poi la distanza può essere di due forchette, dai. Visto che facciamo mangiare come parli con Oldani, la distanza può essere di due forchette. Il Napoli secondo me come quantità di soluzioni, come forza offensiva, non dimentichiamoci c'è anche un certo Osimhen che comunque è stato importante e sarà importante soprattutto nel dare profondità alla squadra. Ecco. Sì, però il giocatore sarà molto importante all'inizio di stagione per dare profondità, per dare punti. La svolta del minuto 61 di Parma alla prima giornata, io non me la dimentico, una partita che si stava comunque complicando. Qualche momento di ingenuità c'è stato, ed è l'unica, secondo me, l'unica piccola macchia di questo inizio di stagione. Penso alla partita col Milan, al netto dei meriti del Milan. Poi c'è un Insigne che si sta facendo...
Migliore in carriera, secondo me. Migliore Insigne in carriera, quello di questo periodo. Tra l'Azzurro...
La continuità comincia a farci pensare che è il momento migliore in carriera.
Tra Nazionale e Napoli, l'Insigne migliore della sua carriera fin qui. Ultima suggestione che affronto con Riccardo Trevisani, poi lo saluto, poi vado avanti con Pierluigi dopo la borsa. Ascoltatori, 800240024. Temi per il compitino per i prossimi giorni. Domani un Messi contro Ronaldo fin troppo patinato probabilmente per essere davvero charmant, no? Poi biscotto o non biscotto? La commenterà e quindi
siamo in due, eh? Derby
Trevisani parla al commento.
I bravi sentono Sky,
invece chi commenta l'ipotesi biscotto non biscotto sull'asse Milano-Madrid? Questo per dire, può essere biscotto, Riccardo?
Io non ci voglio neanche pensare come idea, però non ci pensavo neanche a Svezia e Danimarca, questo lo devo dire con molto candore. Io non
quando Pardo rischia l'arresto, insomma.
Bravissimo, purtroppo però l'hanno lasciato libero. No, dico, secondo me il problema è uno solo. Ma se l'Inter, come può succedere, va 2-0 e sono 1-1 a Madrid al 75esimo, si supera la metà campo, cioè io non dico che entrano in campo per pareggiare, dico che la situazione potrebbe portarli a un certo punto a non prendersi
sì, dei... fisiologicamente.
Ovviamente sì, lo scenario Inter-Tottenham.
Lo scenario, diciamo, terribile da questo punto di vista, quello che anche delle anime candide come la mia, quella di Trevisani, avrebbe fatto, diciamo, pensare male. Ecco, hai detto che non pensi mai a queste cose, non ci puoi neanche pensare. Vabbè, allora
non ci voglio pensare, Trevisani. Non è che non ci penso.
No, ok, va bene, e sarebbe stato 8-8-5-5, cioè un tipo di biscotto a quel punto già impacchettato col pareggio che poteva andare bene a tutte e due. La situazione è molto più complicata anche per il Real Madrid. Il Real Madrid ovviamente ha un vantaggio nello scontro diretto con l'Inter, ma non ce l'ha contro lo Shakhtar, quindi rimane quella situazione lì, rimane il paradosso che l'Inter sì, dovrebbe provare a vincere la partita in maniera non troppo facile, perché è chiaro che se va 3-0 al 60esimo
a metà campo non la superano, ma io ti dico che però, è anche una logica sportiva, cioè non è una questione di essere impostori, ingannatori o farabutti, cioè è normale, fa parte della classifica che ti sei costruito fino a questo momento, che ti dà una certa condizione e poi su questa condizione te la giochi sportivamente parlando. Grazie Ricky, ti abbraccio.
Grazie a voi,
sempre
ragazzi,
bellissimo.
A presto, un abbraccio.
Buon Sant'Ambrose, Trevisani. Borsa.
Non capisco i milanisti che continuano a dire non si parla mai del Milan. Ma non parlate del Milan, lasciatelo lavorare tranquillo e poi al massimo ne riparliamo tra una ventina di giornate.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Secondo me è cambiato tutto dopo l'espulsione di Fonseca, perché l'arbitro si è indispettito contro la Roma. Infatti al primo tempo aveva dato il gol alla Roma anche se c'era il fallo di Dzeko, invece al secondo tempo non ha dato il rigore.
Possiamo dire chiaramente che Conte è un signor nessuno, è un allenatore qualunque come tanti altri bravi ce ne sono, vedi il signor Ranieri, vedi il signor Pioli, è un salentino incazzato, strapagato, che si lamenta sempre e sta bruciando delle persone.
Tutti a difendere Eriksen, ma da che cosa? In un anno non è stato capace di adattarsi alla squadra dove è arrivato, al sistema di gioco dell'allenatore. Ha un'unica espressione, sia che gli tiri un sasso in testa, sia che gli fai il solletico. Ma di cosa stiamo parlando? Non sa neanche dove è capitato, non dice ciao o una parola di italiano. Ma dateci anche il telecomando quando ci vendete questi robot.
Allora, 5-6 minuti per parlare con la curva di tutti i convocati, 349-238-6666 per il WhatsApp, che è sempre bello e divertente. Poi chiuderemo con Giorgio Terruzzi, con Michael Schumacher, con Russell, che non gli fa vincere un gran premio, povera stella. Però Aldo da Pisa, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono un tifoso milanista, due cose.
Sì.
Innanzitutto quel WhatsApp che parlava di due rigori della Sampdoria. Assolutamente quello di Gabbia non è mai rigore, perché colpisce con l'ascella, strato, subendo fallo. Gli concedo che il secondo, cioè quello di Romagnoli, per me anche era rigore, quindi comunque uno e non due. Però attenzione, al 37esimo del primo tempo andava espulso Adrien Silva, che era già ammonito, ha fatto un fallaccio. E poi seconda cosa, se tre indizi fanno prova, nel 98-99 scudetto di Zaccheroni, anche lì il Milan non era per niente favorito. Vi dico una cosa: prima giornata Milan in Bologna in casa come quest'anno,
sì.
Il 6 di gennaio a Epifania, Juventus Milan a Milano come quest'anno. Siamo il campionato finì il 23 maggio come quest'anno.
Siamo alla cabalona, Aldo.
Io spero di non portare male al Milan, ma tre indizi fanno prova. Grazie.
Possiamo anche chiuderla qui a questo punto.
Sì, sì, possiamo darla su, come dicono a Bologna.
Sono d'accordo sulla moviola, poi non l'abbiamo affrontata. Insomma, sul primo no, sul secondo sì, e ci potrà stare il secondo giallo. Ma insomma, al di là di questo, è chiaro che si può guardare l'episodio della singola partita, ma secondo me è interessante proprio perché non stiamo parlando di 10 giornate, ma stiamo parlando di tutto il post-lockdown. Sottolineare anche del preliminare,
è un quadro intero, non è questione di un rigore, esatto, amico, un rigore, no?
Poi è chiaro che se nella singola partita l'episodio può, sì, può condizionare,
poi vale il discorso di cui sopra, no, Pier, quando ti va bene va bene anche da quel punto di vista,
esatto,
lì,
esatto. Però insomma qui c'è una società che si è mossa bene, una squadra che sta crescendo tanto, un leader tecnico come Ibra che secondo me ha finito anche per dare maggiore fiducia, maggiore autostima, maggiore personalità a tutti i suoi compagni, quindi cioè, ad oggi è una storia di clamoroso successo, sì. E poi anche i numeri, insomma, soltanto una volta nella sua storia il Milan aveva vinto più di 8 partite nelle prime 10 giornate, 26 punti su 30 sono tantissimi, insomma, e io credo che questo vada sottolineato.
Alessandro, buongiorno.
Buongiorno, volevo solo dire un paio di cose velocissime, sì. Io il calcio è fatto di aspetti misteriosi ma anche di assolute evidenze. Dybala è un campione, io non capisco come non possa essere fatto giocare nel suo ruolo che è di trequartista. Già Allegri sbagliava completamente facendogli fare 10.000 metri a partita come un centrocampista. Io sono sicuro che Dybala alla fine, se andrà al Barcellona, perché potrebbe essere uno di quei giocatori lì, farà sfracelli e ci mangeremo le dita. Perché un giocatore, se vuoi sostenere un tridente, perché hai la fortuna di avere Morata, Ronaldo a sinistra e a destra Dybala, devi fare un centrocampo che tenga alta la squadra, che sostenga catturando palloni, poi con quella difesa e un gran portiere così, come comunque la Juventus ha, la Juventus torna ai vertici. Ma appunto dico, ci sono delle evidenze che sembrano non essere comprese. Ci sono invece squadre come l'Atalanta che vanno a pescare giocatori come Sam Lammers, dove personalmente scommetto che diventerà un giocatore, per quanto adesso sia riserva, ma diventerà un giocatore della nazionale, diventerà un gran giocatore. C'è gente che capisce di calcio, gente che non capisce. Perché
però Alessandro, Dybala è sul mercato, se il Barcellona lo vuole, il Barcellona non c'ha una lira, però se una grande squadra lo vuole se lo può andare a prendere senza grandissimi problemi. Non so se ci sono grandi squadre in Europa pronte a scommettere su un Dybala che continua comunque a essere emotivamente in altalena.
Il discorso dell'ascoltatore secondo me è interessantissimo e mi ha fatto pensare al priority setting, che è una cosa che ho studiato circa 20 anni fa quando mi occupavo di marketing in una multinazionale, secondo me vale anche per il calcio. Cioè lui ha ragione su Dybala, che Dybala in quel ruolo lì sicuramente non si è messo nelle condizioni migliori, questo è indiscutibile, al di là del fatto che vive un momento anche non semplicissimo dal punto di vista fisico, è stato un 2020 complicato per lui, tutto quello che sappiamo, ma non c'è alcun dubbio che quella non sia la sua collocazione ideale. Poi però bisogna fare un priority setting, cioè bisogna capire dal punto di vista dell'obiettivo della Juve qual è la strada migliore. Cioè, e il vero dubbio su Dybala, che per me è un ottimo giocatore, assolutamente un ottimo giocatore, che
è un top player, è un crack assoluto, è quello.
Ecco, no, forse per quella che è la dimensione della Juve, cioè di un grandissimo club a livello europeo e mondiale, forse Dybala non è uno,
esatto,
che ti porta,
bravo,
a modificare, perlomeno non in questo momento, che ti porta a modificare il tuo sistema di gioco per farlo giocare meglio. Del resto è un po' lo stesso discorso che stiamo facendo con Conte ed Eriksen.
Sì, sì.
Eriksen è un grandissimo giocatore, al netto degli aspetti legati alle sostituzioni, umiliazioni, quello che volete, Conte si sarà fatto un ragionamento e avrà pensato che per quella che è la sua filosofia non vale la pena
il gioco, non vale la candela, certo, certo.
Esatto.
No, ma è chiaro.
Ragazzi abbiamo
non lo sento più, vabbè, tanto dobbiamo fermarci per il traffico, riprendiamo il discorso domani, ma condivido quanto ha detto Pierluigi Pardo, il gioco vale la candela con Dybala, può essere il top player di un top club anche dal punto di vista dell'ingaggio, dell'investimento eccetera, l'interrogativo rimane aperto. Traffico.
Guardate che Eriksen lo fa giocare per fargli prendere il bonus presenze, farà parte dell'accordo sulla cessione a gennaio. Lui prende il bonus presenze e non fa il difficile sulla destinazione.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Del problema nel pit stop di Russell, nel momento in cui hanno svitato le gomme di mescola dura, le hard, va al pit, gli tolgono le gomme hard, ma poi gli rimettono quelle gomme lì, c'è della confusione e ritorna esattamente lo stesso set.
I hope we get this opportunity again. Thank you.
George, James, notwithstanding the events today, well done.
George, I'm sorry for that. It was a brilliant, brilliant drive.
It wasn't a nice feeling, to be honest.
Giorgio Terruzzi, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao. Diceva quello che a pensar male si fa peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Però a me si stringe il cuore nel vedere Russell con la corsa che ha fatto non vincerla.
Sì, va bene, anche... così, le corse sono così, dispiace perché ha fatto un bel weekend, trovo però un po' eccessivo questo incensamento a Russell, soprattutto paragonandolo a Hamilton, insomma un po' troppo. È stato bravo, lui è uno di quei piloti, corre in Formula 1 da 2 anni, non è che debuttava, è uno di quella rosa di piloti che ha quel talento lì e va forte, no? Poi vincere il mondiale è un altro paio di maniche, come abbiamo capito in tanto tempo, come abbiamo capito che si fanno degli errori se tu sei una macchina perdente e forti, insomma è difficile. È bravissimo, il talento lo sapevamo, non è l'eroe dei due mondi, insomma.
No.
Anche, molti stanno parlando del suo sorpasso a Bottas come se fosse... Quello là aveva delle gomme stracotte, lui aveva delle gomme gialle nuove, quello là aveva delle bianche stracotte, l'ha passato. Certo, tutti passano lì, uno così. Insomma, poveraccio anche Bottas.
Non ci ha fatto una gran figura però, no, Gio?
Sì, ma lo sappiamo, cioè, è tutto l'anno che fa delle brutte figure Bottas, lo farebbe con parecchi piloti. D'altra parte è lì per quello, e Russell non è lì per quello.
Senti Giorgio, invece sul fronte rosso gioia e dolore di Carletto, no? Che vabbè, non è che ci si potesse aspettare, non è che si potesse chiedere la luna, credo, in questa corsa, anche se le prove del sabato qualche illusione l'avevano lasciata nascere, l'errore di ieri, e, insomma, fa parte della categoria degli errori.
Sì, io sono un po' due opinioni, un po' in contrasto, ho in mente idee che non condivido, come diceva. Cioè, da una parte ieri ha sbagliato, cioè ha una ogni tanto presume di poter fare cose che non si possono fare.
Sì, esatto.
Perché se vogliamo vedere, Perez ha fatto ieri una manovra che avrebbe potuto fare Vettel domenica scorsa, quindi è un po' lo stesso. Dall'altra parte capisco che voglia provare a raddrizzare un bilancio forzando, è un po' il discorso che facevamo un po' prima, cioè questi qui che hanno l'argento vivo addosso, che hanno il talento per fare, metto dentro anche Verstappen, che sono condannati a perdere, sono anche costretti o per natura o per talento a forzare, e questo aumenta il numero degli errori inevitabilmente. Insomma, ieri ne ha fatto uno grave, perché era una gara, visto com'è finita,
perfetto quello che hai detto, vede cose che noi umani non vediamo, ma che probabilmente non esistono neanche in certi momenti. Ho lasciato per ultimo ovviamente il discorso, ne scrivi oggi sul Corriere della Sera, vi invito a leggere il discorso su Mick Schumacher, e lì mi viene da pensare che il difficile per questo ragazzo viene adesso, e che dovrà imparare a frenare, no? Entusiasmi, critiche, tutto quanto sarà eccessivo, credo, intorno a lui, Giorgio.
Sì, per forza, per fortuna è un ragazzo molto quadrato, molto carino, molto semplice. Certo ha a che fare con questi qua, cioè ha a che fare con Russell, con Leclerc, con Verstappen, con Hamilton, cioè gente toccata dal talento in modo molto particolare. Però fino adesso ha fatto quello che si è guadagnato il pane, secondo me, cioè ha fatto quello che deve fare un pilota per arrivarsi lì, cognome o non cognome. Io sono un po' di manica larga con questo ragazzo, intanto perché lo dico, cioè, lo guardo e un attimo, un gesto, una cosa, vedo suo papà e ogni volta che ci penso mi commuovo, quindi lo dico che sono di manica larga, però lasciamolo fare, insomma, mi sembra che fino adesso ha fatto quello che ci si aspetta che faccia.
Ha vinto.
Un ragazzo che poteva
ha vinto tutto quello che poteva vincere, europeo di Formula 3, poi un anno di apprendistato, mondiale di Formula 2, cioè più di così onestamente non gli puoi chiedere, resta il fatto che quel cognome è difficilissimo da parcheggiare.
Sarà sempre così. Mi ricordo Jacques Villeneuve quando arrivò, che mi disse non parlarmi, non domandarmi di mio padre, per favore. No, veramente, cioè, ha dovuto vincere un mondiale per poi liberare quella parte lì, no? È fatica per questi qua che hanno un papà così gigantesco. Onori, perché ovviamente uno come Schumacher non farà fatica a restare in Formula 1 perché muove interessi, però poi per quello che riguarda i risultati, la corsa sono fatti suoi e toccherà a lui, pazienza.
Grazie Giorgio.
Grazie a voi, buon
ciao,
lavoro,
un abbraccio. Ciao Giorgio. Ciao, grazie a Giorgio Terruzzi, a Claudio Schiattoni in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, e noi ci sentiamo domani, è festa, lo so, per voi che siete a casa, ci ascoltate, anche per l'Immacolata, tutti convocati alle 2, ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!